DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Benvenuti a Europa, Europa, buona domenica. Un saluto anche da Alessandro Schirano in assistenza, da Carmelo Lauricella e Valeria Bernardi in regia. L'Europa, dunque, a che punto siamo? Dopo i giorni della tensione arriva il tempo delle riflessioni nella lunga trattativa per i vertici europei. Da qui alla metà della prossima settimana Bruxelles sarà segnata da una serie inevitabile di scosse politiche di assestamento affiancate dai negoziati ovviamente in gran parte sotterranei che la stessa Ursula von der Leyen cercherà di intavolare con le singole delegazioni. Gli occhi restano puntati su Giorgia Meloni e la Premier ha dato un primo segnale stoppando di fatto il potenziale ingresso di Viktor Orbán in ECR. Un'adesione che avrebbe complicato fatalmente il dialogo tra Fratelli d'Italia e il PPE, il Partito Popolare. Lo stop agli orbaniani di Fidesz si è concretizzato in una mossa doppia. I conservatori, dominati dalla delegazione italiana, hanno prima promosso l'ingresso dei nazionalisti di AUR, l'Alleanza per l'Unità dei Rumeni, detestati da chi come Orban professa il sogno del ritorno della grande Ungheria asburgica. Insomma, ECR in questo modo ha fatto firmare ai rumeni una dichiarazione di sostegno all'Ucraina. Non era scontato, essendo il leader di AUR, George Simion, sanzionato dall'Ucraina per le sue affermazioni anti-Kiev. Insomma, un quadro di sbarramento. Lo stop di fatto a Orban complica tuttavia i già non ottimali rapporti tra Fratelli d'Italia, che sponsorizzava l'ingresso di Fidesz, e dunque i polacchi del PiS. Meloni vuole il controllo del gruppo e non tiene conto del parere degli altri. Ha attaccato il polacco Jacek Saryciusz-Wolski, uno dei dirigenti del partito polacco. Ecco, questi alcuni dei passaggi, tanto per dare idea di quante complessità in realtà che non siamo abituati, su cui non siamo abituati a riflettere una prospettiva italiana, ci sono naturalmente al netto di elezioni francesi che arrivano dunque come un macigno, riguarda l'Assemblea nazionale ma interessa tanto l'Europa. E allora partiamo proprio con Alberto Magnani da un suo racconto, analisi dei nuovi astri della destra radicale in Europa.
L'enfant prodige della destra radicale francese, l'estimatrice di Margaret Thatcher alla guida dei nazionalisti tedeschi, l'ex ghostwriter di Haider che si ritrova al posto del suo vecchio leader in Austria. Sono alcuni dei profili che compaiono alla testa delle forze di destra radicali in Europa, dopo che il voto di fine maggio per il Parlamento UE ha consacrato l'ascesa, più o meno drastica, di partiti ostili al centralismo europeo e venati da tinte xenofobe. Il giovane prodigio è Jordan Bardella, nemmeno 30 anni, capace di scalare le gerarchie del raggruppamento nazionale di Marine Le Pen. Suo il volto dell'ex squadra elettorale dell'ultradestra francese a giugno, sua la candidatura a premier in caso di nuovo boom del partito alle elezioni francesi di fine mese. L'estimatrice di Margaret Thatcher è Alice Weidel, leader dei sovranisti tedeschi di Alternative für Deutschland. Studi in economia fino al dottorato, trascorsi in multinazionali, Weidel è alla testa di una forza che ormai domina il perimetro della vecchia Germania Est e rappresenta la spina nel fianco più insidiosa per la coalizione tra socialisti, liberali e verdi che vacilla a Berlino sotto la guida del cancelliere Olaf Scholz. L'ex ghostwriter di Haider risponde al nome di Herbert Kick, protagonista di un'ascesa più graduale nel Partito della Libertà austriaca. Salito al potere in coalizione ai tempi di Sebastian Kurz e ora proiettato a un nuovo exploit su scala nazionale. Il resto del pantheon della destra radicale in Europa è formato da figure come Geert Wilders e Santiago Abascal, rispettivamente leader del Partito della Libertà olandese e il volto degli spagnoli post-franchisti di Vox. Wilders mescola nelle sue ricette rigore fiscale europeo e venature xenofobe. Abascal è interprete di un nazionalismo spagnolo che guarda con sospetto all'Europa e stringe soprattutto sull'ostilità ai flussi migratori. Le personalità e le radici culturali differiscono, soprattutto quando si entra nel terreno economico. Ma il tratto in comune resta la rivendicazione di una rottura o almeno di una attenuazione dei rapporti con l'integrazione europea, un bersaglio collettivo e combattuto ora anche dal suo interno. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Questo dunque per il complicato quadro delle trattative. Naturalmente ci torneremo continuamente sui GR24 e non solo qui a Europa. Altre notizie che riguardano appunto il continente e l'Unione. La radio e televisione della Slovacchia sta per chiudere definitivamente. Al suo posto arriverà una nuova istituzione pubblica meno critica e più conforme alla politica slovacca. La televisione e radio slovacca viene dunque sospesa, lo ha deciso il Parlamento del paese guidato da Robert Fico. Con l'abolizione della RTVS il direttore generale è costretto a lasciare il suo incarico. Mentre questo accade a Bratislava, a Bruxelles un passo atteso, ma non per questo meno importante. Dunque l'UE apre la procedura sul deficit per l'Italia e per altri 6 paesi. Urge ridurre il debito o ci sono rischi nel medio termine. Allora io direi che su questo possiamo sentire le parole del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni a Bruxelles e poi subito dopo un commento di Alberto Orioli, vice direttore vicario del Sole 24 Ore.
Ci sono raccomandazioni per i diversi paesi membri e c'è un rapporto sui paesi che hanno un deficit nel 2023 superiore al 3%. Per un certo numero di paesi europei, sono 7-8, è un primo passo per l'apertura di procedure di infrazione per deficit eccessivo, era largamente atteso. Credo che sia un meccanismo che deve indurre le autorità in questi paesi a politiche di spesa prudenti e sarebbe un errore considerarlo invece come una sorta di gabbia di austerità, perché è il momento invece di sostenere la crescita, in particolare con lo sforzo di spendere l'enorme quantità di risorse per investimenti che i diversi paesi europei hanno a disposizione.
L'Italia, con altri 6 paesi europei, è da oggi in procedura di infrazione per non aver rispettato i parametri per la gestione di deficit e debito. È il primo test per le nuove regole del patto di stabilità e crescita appena riformate. L'Italia oggi ha un debito vicino al 140% e un deficit che nel 2023 si era assestato al 7,4%. Il costo degli interessi sui titoli di Stato arriverà entro breve a 100 miliardi. Le regole UE ci impongono quindi correzioni per almeno 7 anni, pari a 10-12 miliardi l'anno, che si devono aggiungere ai fondi necessari per confermare le misure su cuneo fiscale e primo modulo di riforma dell'IRPEF, che costano ben oltre i 10 miliardi. L'ufficio parlamentare di bilancio ci ha avvisato che il problema italiano resta il debito e che non è più rinviabile una stagione di tagli di spesa e una razionalizzazione della spesa previdenziale. Nei rilievi europei, per la prima volta è la Francia a finire sotto i riflettori perché ha un debito del 110%, un deficit al 5,5% e una crescita assai stentata, con un orizzonte politico che tra l'altro non garantisce il rispetto delle regole europee in futuro. È un rischio sui mercati perché il 50% dei titoli pubblici francesi sono posseduti da investitori esteri. Questo però ci deve preoccupare, non indurre a immaginare il classico malcomune mezzo gaudio, perché se tornano le turbulenze in Europa, noi le pagheremmo di più.
Molto chiaro, direi, grazie ad Alberto Orioli per quanto riguarda insomma questa riflessione su importanza, tempi e dunque anche possibili conseguenze dell'apertura della procedura sul deficit per l'Italia. Vi segnalo, prima degli aggiornamenti per chi è in viaggio, due notizie, direi tra loro contrastanti, almeno nel senso profondo. Da una parte l'avvio di una rotta ferroviaria, da una parte dunque un treno in sostanza, il primo treno italo-croato nella tratta Trieste-Fiume-Rijeka, dunque in Slovenia, attivo fino a settembre, 2 ore per collegare le due città in un viaggio di 71 chilometri attraverso i 3 paesi dai confini spesso contesi. Un treno è dunque un segnale positivo attraverso naturalmente Italia, Slovenia e Croazia, mentre non è positivo quanto arriva da Belgrado. Insomma, mentre i cittadini dell'UE si apprestavano a eleggere i nuovi eurodeputati, sabato 8 giugno a Belgrado si è tenuta la prima assemblea panserba. Vi hanno partecipato i rappresentanti politici della Serbia e della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia Erzegovina, sotto lo slogan «Un popolo, un'assemblea, Serbia e Srpska». Ecco, torneremo sicuramente a parlare di questo tema, non solo probabilmente a chi appunto ha vissuto e ha memoria dell'inizio degli anni 90 tutte queste dichiarazioni di stampo fortemente nazionalista in un'area balcanica che non ha ancora risolto, appunto, non ha ancora fatto i conti completamente con i fantasmi prodotti negli anni 90, non è sicuramente una bella notizia. Di Est Ovest parliamo tra poco con lo storico Egidio Ivetic, che ha pubblicato un nuovo saggio sul tema per il Mulino. Allora, aggiornamenti per chi è in viaggio e poi la seconda parte.
Europa, Europa.
Ben ritrovati cari ascoltatori, come vi avevo anticipato in questa seconda parte parliamo di un altro aspetto delle polarizzazioni. Dunque, nella prima parte è un po' quella sul fronte, diciamo, sinistra-destra, naturalmente con il bel ruolo del centro nel Parlamento europeo. Qui invece parliamo proprio di polarizzazioni anche fisiche, culturali e geografiche. Lo facciamo con il professor Egidio Ivetic, che è con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, eccomi.
Che tra l'altro ha pubblicato, o meglio, tra le molte ricerche e molti lavori, quest'ultimo di cui parliamo si chiama, come dire, un titolo secco, Est-Ovest, il confine dentro l'Europa.
Sì, è più che un confine netto, è un'area, no? Che va dal Baltico all'Adriatico al Mediterraneo e attraverso la storia è un'area di mobilità per quanto riguarda i confini. Dagli anni 90 in poi doveva essere un'area dove i confini spariscono. In verità siamo tutti rimasti un po' sorpresi da 2 anni, dal 2022, è tornata a essere un'area difficile, critica, in cui c'è la guerra, è uno dei paesi più grandi d'Europa, è l'Ucraina, e sono tornati tutti i confini come ai tempi della guerra fredda.
Ecco, quel 2022 che segna evidentemente il febbraio, dunque l'invasione russa dell'Ucraina, in qualche modo ha strappato un po' un'illusione. Lei, professore, l'ho segnalato anche nella sinossi, chi volesse sentire, risentire attraverso internet, è originario di Pola, una zona che, come dire, conosce a fondo anche questa sensibilità. Ci eravamo illusi dunque?
Sì, oppure ci siamo illusi e soprattutto l'Unione Europea non ha lavorato in modo adeguato, proficuo, per affrontare quelle che l'Unione Europea nel 2004, cioè 20 anni fa, quando si è allargata, ha chiamato l'area di vicinato, il neighborhood, quindi verso est e verso il Mediterraneo. Ci sono stati tentativi di gestire questo vicinato, sembrava andare bene, ma alla fine noi ce ne siamo accorti appunto della crisi che è montata in Ucraina, e quindi tutta la politica del vicinato alla fine si è sgretolata, ma non si è sgretolata a est, purtroppo si sta sgretolando anche sul fianco meridionale, cioè nel Mediterraneo. C'è il nord e il sud globale, la Russia rientrava nel nord globale, dal 22 si è spostata verso il sud. Naturalmente il sud globale non è solo geografia, è un insieme di paesi, dai BRICS all'India, alla Cina, ma anche la stessa Africa, in qualche modo si sta contrapponendo all'Occidente. E allora ci troviamo nell'Europa, nel seno dell'Europa, non solo il confine confine tra un est e un ovest europeo, ma tra il confine tra l'Occidente e il non Occidente. L'Unione Europea sembra assediata per certi aspetti.
Proprio in questi giorni peraltro si discute, ed è interessante il dibattito, ma che insomma lasciamo alla cronaca, di quello che una volta avremmo chiamato Mr. Pesk, cioè il responsabile per la politica estera di sicurezza comune, che ormai è diventato un incarico delicato. Vorrei tornare però al suo saggio, lo ricordo, Est-Ovest, pubblicato nelle Voci del Mulino. Lei dedica un capitolo a tre luoghi specifici: Kaliningrad, Odessa, Sarajevo. Perché sono centrali nel suo racconto?
Perché hanno una vicenda, ognuna ha la sua vicenda particolare, fortemente segnata dal fatto di essere in questa zona faglia, in questa zona dove i confini magari spariscono, poi resuscitano e diventano anche confini bellici. Kaliningrad e Königsberg si dimentica, ma era la città di Kant. È stata sul piano culturale tra le prime cinque città per importanza nel mondo tedesco, in Germania. Odessa è una città completamente nuova, molto europea, fatta non solo da russi, da italiani, soprattutto da francesi. È il frutto di una visione mediterranea e moderna dell'impero zarista, di per sé cosmopolita. Sarajevo è una città medio orientale nel cuore dei Balcani, lo è stato, poi si è modernizzata ai tempi della Jugoslavia, quella che ha subito moltissimo sul piano bellico durante le guerre jugoslave, ma è tenace ancora lì e conserva esattamente la sua fisionomia come qualche secolo fa. Invece Kaliningrad, città degli astronauti sovietici, ha cancellato, nonostante la presenza architettonica di edifici della storia tedesca, insomma dell'ordine teutonico, vive questa proprio il passato in modo, cioè un distacco totale rispetto al passato. E quindi sono tre vicende in qualche modo emblematiche della difficoltà di trovarsi su questa linea di faglia. In Italia noi ci dimentichiamo in genere, non ci sono città che hanno subito traumi così netti come nella parte occidentale dell'Europa.
Ecco, c'è cioè un dolore che continua, che accomuna queste tre città. Sarajevo, che fatica ancora tanto a riprendersi dalla tragedia degli anni 90. Ecco, lei dedica, a proposito di quella vicenda, un capitolo che chiama L'impossibile Jugoslavia, e dice: la vicenda della Jugoslavia è paradigmatica di come possa vivere e morire uno Stato collocato al confine tra i mondi.
Sì, conosciamo la vicenda della Jugoslavia, l'abbiamo spiegata come un fatto inevitabile, poiché era un paese neutrale a cavallo, cioè che stava in piedi per il fatto che c'era la guerra fredda. Adesso che osserviamo questa guerra in atto in Ucraina, dove è la faglia, dove c'è una dinamica storica più profonda che attraversa appunto l'Europa, che ovviamente ha interessato anche i Balcani della Jugoslavia, e capiamo che dunque la vicenda jugoslava va vista in questo contesto più ampio, cioè letteralmente si è trovata in una zona di confine tra l'est e l'ovest europeo. L'est e l'ovest europeo non dovrebbero esserci, cioè dovrebbero esserci solo in senso culturale. È una ricchezza pensare all'est europeo come tradizione bizantina. Purtroppo, come vediamo, nel caso della Jugoslavia si è disintegrata con il sorgere dei nazionalismi che hanno rimpiazzato l'ideologia comunista, e nel caso appunto dell'Ucraina il passato viene utilizzato per giustificare anche questa ultima guerra. Quindi il passato è molto presente in questa parte mediana d'Europa, no? Perché la Russia è Europa, ecco, ma non è Occidente, questo è Pacifico. Quindi
il passato,
la Jugoslavia alla fine è un paese impossibile, ecco, da questo punto di vista.
Un paese impossibile, forse sta diventando per certi versi impossibile anche l'Unione Europea. In conclusione, mi riferisco alla complessità, o quantomeno se non siamo disposti ad accettarne la complessità, come evidentemente negli anni 90 ci fu chi non fu disposto ad accettare la complessità di quella federazione. In queste giornate si cerca di ridefinire un modello, intanto cambiano i vertici della NATO, insomma un momento di transizione che le chiedo di valutare anche alla luce di quanto accaduto a Lucerna. Insomma, quello è stato un incontro per la pace, assente la Russia, assente la Cina. Qual è la visione dello storico che lavora su questi temi sul prossimo futuro, anche considerando, mi permetto di aggiungere, che abbiamo parlato di Sarajevo, sono passati oltre 30 anni, certo non c'è la guerra, ma insomma la pace è un po' un'altra cosa. Professore.
Sì, no, noi tendiamo a guardare la crisi, che è una crisi interna all'Europa, come una crisi europea, però forse lo è stata inizialmente, forse se ci fosse stato, come si dice, quel cessate il fuoco poteva essere circoscritta a un fatto drammatico, difficile, poi complicato, europeo. Però il fatto che la guerra è continuata, il fatto anche questo tentativo di imbastire qualcosa che porti verso la pace, l'assenza della Cina, denota che ormai è una guerra di portata, avviene sì in Europa, ma è una guerra di portata globale. Le cose sono rapidamente cambiate proprio nei primi mesi, si è visto a giugno del 22 quando c'è stato questa specie di G7 al contrario, cioè il G non dei sette, insomma, che il G7 è l'incarnazione dell'Occidente,
più dei non occidentali.
Allora, questo fatto dei non occidentali era evidente, ma è molto discusso su un piano culturale. Questa forse è la parte più problematica. Al di là del fatto politico o geopolitico, ormai c'è la critica nei confronti dell'Occidente su un piano culturale. Si parla di sud globale, di modernità alternative, non necessariamente quello che si pensava negli anni Ottanta, che tutto il mondo sarebbe diventato come l'Occidente. Adesso, e questo è sostenuto da paesi diversissimi, dalla Cina, all'India, all'Arabia Saudita, anche l'America Latina guarda in modo differente.
Certo.
Ecco, tutte queste dinamiche in qualche modo convergono, premono sui confini in concreto dell'Unione Europea. Abbiamo una guerra a est e abbiamo una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il Mediterraneo.
Ecco.
E allora non c'è solo un fatto politico, che la politica è anzi quella è la dinamica auspicabile per arrivare a una pace. Speriamo tutti nella pace, però dopo, anche dopo la pace, rimarrà una questione culturale. D'altra parte, dentro lo stesso Occidente, come vediamo, c'è in atto una narrazione che decostruisce lo stesso Occidente, la critica della storia, del colonialismo, dell'aver sottomesso il mondo, e questo corrisponde, questa narrazione interna ormai nei campus occidentali, a quello che viene narrato nel non occidente, cioè nel sud globale, dentro il cuore.
Egidio,
e tutto questo sta convergendo appunto in questa faglia.
Una faglia sempre più sensibile, agitata, est-ovest. Egidio Ivetic, lo ricordo, il confine dentro l'Europa, nelle voci del mulino. Professore, grazie di essere stato con noi oggi. Evidentemente una faglia ipersensibile che è il presente, ma anche tanta parte del nostro futuro. Grazie ancora di essere stato con noi, professore. Buona giornata.
Grazie.
Ed è tutto per questa puntata di Europa Europa. Come di consueto vi lascio all'appuntamento con gli aggiornamenti da GR24 e per quanto riguarda la trasmissione, che ritrovate come sempre su radio24.it, altrimenti a risentirci la prossima settimana.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.